E allora, eccoci qua all'inizio della seconda parte di questa trasmissione odierna che va in diretta, ma che in realtà è registrata, ma che però sembra che sia stata fatta in diretta, che però è registrata, insomma, è una specie di matrioska di senso in cui ci siamo specchiatamente infilati, e professor Di Stefano, affinché lei non si senta più so lonely, così come era stato nella prima parte, ad affiancarla in questa seconda parte arriva anche, come sempre, il professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Che bel pezzo che ci avete fatto sentire.
Ecco, non so se ha capito il meccanismo, siamo in diretta, ma in realtà abbiamo già detto che siamo in registrata, e quindi, siccome oggi è Halloween, che in realtà è stato due giorni fa quando noi abbiamo registrato la trasmissione, la informo che oggi il professor Di Stefano, per l'occasione, è venuto con uno splendido costume. Oggi si è vestito da spread per far spaventare i bambini del caseggiato. Lei la porta la creatura stasera a fare dolcetto e scherzetto?
Ovviamente sì, e mi piacerebbe tantissimo farla girare con il professor Di Stefano.
Potrebbe
vestirci
anche no, banca, grazie, anche
da,
no.
Da Banca Centrale Europea la potrei vestire.
Che coppia
anche
meravigliosa!
No, grazie, ne faccio a meno.
Ecco, registi lo sdegno con il quale ha rifiutato la proposta il professor Di Stefano. Tra l'altro faremo sentire poi questo pezzo di trasmissione alla creatura, qualora il professor Santoro, dopo aver fatto lo splendido, invece abbia passato la serata di Halloween in pantofole con la creatura che piangeva chiusa in stanza, portami papà. Ma non è di questo che dobbiamo parlare, bensì parliamo ancora una volta del deficit, che in una giornata di Halloween tutto sommato ci può stare. Questo deficit, professor Santoro, sa da fare o non sa da fare?
Allora, vorrei provare a dare un contributo, come si dice in questi casi, alla discussione, partendo da un dato innanzitutto, che è quello sul PIL che ha comunicato l'Istat, che ci dice che l'economia italiana è in flessione, o meglio in non crescita, sta subendo la contrazione a livello mondiale. Questo è un problema sia per il 2018 sia per il 2019, perché ovviamente ci sono degli effetti di trascinamento, quindi è plausibile che la tendenza alla crescita naturale dell'economia italiana sia su un sentiero quantomeno piatto. A questo ha risposto il vice premier Di Maio dicendo: beh, ma noi facciamo la manovra apposta per stimolare l'economia, e questo quindi rafforza la nostra idea di fare una manovra in deficit, perché questo dà stimolo all'economia. Ora, proprio ieri inteso come martedì, è uscito sulla voce.info un pezzo di Olivier Blanchard, un famoso macroeconomista, sugli effetti che avrà sulla crescita la manovra italiana. È interessante, innanzitutto Blanchard è molto famoso, molti hanno studiato sui suoi testi, ma soprattutto perché lui, che è stato capo economista del Fondo Monetario Internazionale, ha sostenuto, magari non fortemente come altri, però ha fatto parte di quel gruppo di macroeconomisti che a un certo punto ha creduto che l'austerità, oltre che ridurre il deficit e il debito, potesse avere anche degli effetti espansivi, cioè far crescere il PIL e quindi il reddito e la ricchezza, la cosiddetta austerità espansiva. In questo articolo però, molto onestamente, anche se non si autocritica esplicitamente, Blanchard dice che questa tesi si è dimostrata falsa, cioè che non è vero che riducendo il deficit e il debito si fa maggiore crescita economica. E quindi, in linea di principio, sì, è possibile, facendo maggiore deficit, specialmente in fasi difficili del ciclo economico, aumentare la crescita economica. Poi però Blanchard si sofferma sul caso italiano, e l'analisi che ne viene fuori non è molto ottimistica, e quindi non va nella direzione auspicata da Di Maio, perché Blanchard dice sì, l'economia italiana non solo è in difficoltà, ma è anche molto lontana dal suo potenziale. Questa differenza tra la produzione massima e quella effettiva viene chiamata tecnicamente output gap. Quindi in questa condizione è possibile astrattamente che una manovra espansiva, quindi di aumento della spesa pubblica e o di riduzione delle imposte, abbia un effetto di stimolo alla ripresa economica, e anche un effetto, diciamo così, un po' precisamente più che proporzionale, cioè per ogni euro speso di spesa pubblica in più, di deficit in più, l'effetto sulla PIL può essere di più di un euro per il famoso moltiplicatore keynesiano, no? Per quel fenomeno per cui se io immetto un euro e aumento il reddito di un euro, poi però l'aumento del reddito genera maggiore domanda, maggiori consumi e quindi si moltiplica, diciamo così. Però, e qui c'è il però pesante, nel caso italiano questo potrebbe non bastare. Perché? Perché guardando anche al passato, l'Italia sembra essere molto sensibile, l'economia reale italiana, molto sensibile alle variazioni dei tassi di interesse. E siccome l'aumento del deficit presumibilmente ha già dato luogo e presumibilmente darà ancora luogo ad aumenti dello spread, appunto, e del tasso di interesse, questo avrà degli effetti non solo sulla maggiore spesa pubblica, perché maggiori tassi di interesse ovviamente vogliono dire maggiore spesa per interessi da parte del governo, ma anche maggiori interessi che le banche richiederanno alle imprese per fargli i prestiti e anche alle famiglie. Quindi minori investimenti, minori consumi e l'effetto espansivo verrebbe compensato da questo effetto, diciamo così, restrittivo, recessivo. E addirittura nei suoi calcoli Blanchard dice che la somma di questi due effetti farebbe praticamente zero, cioè vorrebbe dire che questa manovra, anche per come è composta, perché in realtà si punta molto su misure di espansione del reddito, ma molto meno su quelle sugli investimenti, che invece hanno un moltiplicatore più grande, e per la condizione particolare di particolare fragilità e sensibilità dell'economia reale italiana ai movimenti dei tassi di interesse, questa manovra potrebbe non portare alcun contributo alla crescita economica.
Quindi alla fine possiamo dire che Blanchard è stato un po' un trompeur, nel senso che è illuso con questa cosa del deficit, ma alla fine le cose sono un po' quelle che ci ha raccontato il professor Santoro. Sa qual è un'altra cosa che diceva Blanchard?
No, non la so.
Diceva au revoir, monsieur le professeur, perché adesso noi dobbiamo andare avanti, ma prima di salutarla però volevo chiederle una cosa personale. Lei è padre di tre figli, come ha vissuto il fatto che li ha fatti troppo presto e che quindi non le daranno neanche una zolla di vigna, adesso che col terzo figlio si può avere l'appezzamento di terreno gratis?
Devo dire io con grande sollievo, perché penso che se mi dessero un appezzamento lo manderei in rovina nel giro di qualche giorno. La mia signora invece si è molto rammaricata, perché da sempre sogna la vita campestre, e soprattutto la mia bambina, che quando l'ha saputo, lei ama la campagna, e non lo so, e purtroppo siamo in ritardo e la fabbrica è chiusa, e quindi niente, tanti auguri a chi si prenderà questi fantastici poderi.
Ecco, mi conforti nella traduzione, professor Di Stefano. Il professor Santoro, nel passaggio dedicato alla sua signora, ha sostanzialmente detto che le sue sono braccia da restituire all'agricoltura, e quindi se ne assume la responsabilità.
Non ha detto così. Questa sarebbe veramente un'interpretazione, una fake news.
Capziosa.
Tra i suoi tanti talenti ha anche quello di fare di sfruttare al meglio le potenzialità della natura.
Ma non si difenda, non ha detto nulla di tutto questo, ha detto che la sua signora
ha una passione
per la natura
e per il giardinaggio, ha un pollice verde, è una donna straordinaria. Saluti alla signora, saluti anche a lei, professor Santoro. Senta, oggi che è venerdì di ponte, lei dov'è di bello?
Io niente ponte, a lavorare ovviamente, noi si lavora sempre. Come il professor Di Stefano, lui è il mio idolo da questo punto di vista, cerco di imitarlo e lavoro sempre anch'io, lui lavora sempre anch'io.
Molto bene, allora come direbbe il Blanchard, au revoir, stavolta glielo posso dire veramente. E merci per essere stato avec nous, buongiorno professor Santoro, ci sentiamo alla prossima occasione. Abbiamo esaurito anche il tema del deficit e adesso possiamo tornare su quella meravigliosa immagine che abbiamo visto di Salvini in Qatar con la mitraglietta in mano, in attesa di vendere la mitraglia ai qatarioti. Intanto comunque stiamo vendendo già le bombe allo Yemen, insomma è una
i sauditi che le buttano sullo Yemen,
sì,
esatto, notoria campagna con pronunciamenti del Parlamento italiano e del Parlamento europeo senza alcun effetto, il governo precedente e quello attuale evitano di dare qualsiasi risposta in merito a questa palese violazione dell'embargo nella vendita di armi, che in questo caso riguarda la RVM, un'azienda sarda controllata da una multinazionale tedesca. Ma non ci sono solo tedeschi e italiani che vendono armi ai sauditi, perché una speciale corte in Spagna sta investigando sul top manager di un'azienda della difesa controllata dallo Stato, che avrebbe pagato milioni in tangenti per vincere contratti con proprio l'Arabia Saudita negli ultimi due decenni. L'Audienza Nazionale in particolare ha messo sotto inchiesta cinque accordi tra Defex, questo è il nome della compagnia pubblica, e il governo di Riyadh dal 92 al 2004. L'ex presidente, vicepresidente e l'amministratore delegato sono sotto investigazione per appunto crimini sistematici e corruzione. E sono stati anche bloccati quattro conti correnti che sono collegati al cosiddetto Saudi Deals, cioè agli accordi sottoscritti appunto con il governo saudita. Complessivamente gli investigatori svizzeri sollecitati dalla Spagna hanno trovato diverse transazioni per 69 milioni di dollari che sarebbero collegabili a questa inchiesta per tangenti, che vede appunto al centro Defex, controllata al 51% dal governo spagnolo.
E attenzione, perché adesso siamo entrati in quella modalità guardie e ladri che è una delle preferite del professor Di Stefano, e entra in scena un trader di materie prime di Singapore che è finito nella lista dei maggiori ricercati dell'FBI. Tra l'altro c'è anche una coerenza di scaletta, perché prima parlavamo di armi e adesso parliamo di Bang, perché lui si chiama Tan Wee Bang. Cosa ha fatto?
41 anni, è uno dei principali e più noti trader di materie prime a Singapore, ha vinto diversi premi perché ha fatto un sacco di soldi con appunto il trading sulle materie prime.
Ci sono i premi per sacco di soldi?
Beh, sì, certo, ovviamente.
Veramente. Il sacco di soldi award.
Il sacco di soldi award è definito nel mirino, e questo non gli renderà facile la vita, perché lui sarebbe il direttore generale e uno dei principali azionisti di Wei Tiong LTD, una delle più grandi private company che opera nel settore delle commodities in tutta l'Asia, con 400 milioni di dollari all'anno di fatturato, e è finito nella lista dei maggiori ricercati a livello internazionale dall'FBI, perché si sono concluse le fasi istruttorie che erano state condotte dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per riciclaggio di denaro proveniente dalla Nord Corea, in particolare da alcuni famiglie nordcoreane. Come noto, su questo c'è un embargo e uno strettissimo controllo da parte delle autorità statunitensi, nonostante le aperture e gli incontri tra Trump e Kim. E adesso Tan Wee Bang rischia appunto di essere arrestato, di essere estradato negli Stati Uniti. Sarebbero alcune decine di milioni di dollari che ogni anno vengono riciclati attraverso la sua azienda che si occupa di trading di materie prime.
Esce di scena Tan Wee Bang, e entra in scena l'ex banchiere elvetico condannato per riciclaggio in Venezuela.
Matthias Krull in realtà è originario è un tedesco residente a Panama, è stato condannato a 10 anni di carcere per aver riciclato appunto diversi quantità di denaro attraverso il suo ruolo di ex banchiere alla Julius Baer, una delle principali aziende svizzere con finanziarie svizzere che si occupano appunto di gestioni patrimoniali. Nel maggio del 2015 aveva anche ricevuto un sequestro da 1,2 miliardi di dollari per queste attività di riciclaggio. Krull si è difeso, ma le difese ovviamente sono crollate anche in questo caso, perché c'è stata un'investigazione molto rilevante condotta dal Department of Justice, dal Dipartimento della Giustizia americano, che l'ha anche fatto arrestare a Miami nel luglio dello scorso anno, e adesso si è arrivati molto velocemente a questa condanna pesante, appunto 10 anni di carcere perché avrebbe riciclato anche denaro della compagnia petrolifera venezuelana, quella, la compagnia di Stato.
E oggi pare di stare nell'anticamera della questura, perché ci abbiamo incontrato il trader finito nel mirino dell'FBI, il banchiere condannato per riciclaggio e adesso pure due manager di una società di esplorazione petrolifera che hanno beccato 30 anni di carcere a testa dalla giustizia inglese.
Sì, abbiamo preso questi casi perché stiamo parlando di condanne, non dico esemplari, ma molto rilevanti, 10 anni appunto all'ex banchiere svizzero e in questo caso 30 anni addirittura sono stati comminati a Londra da una corte che aveva sotto inchiesta due ex membri del board di questa compagnia di esplorazione petrolifera che avrebbe appunto prodotto, i due manager avrebbero prodotto un crack complessivo stimato in circa 300 milioni di dollari, in particolare si tratta dell'Oriental Energy Resource che lavorava in diverse aree africane per l'esplorazione e la ricerca di pozzi petroliferi. In realtà, secondo il Serious Fraud Office, che sarebbe sostanzialmente la guardia di finanza anglosassone, queste attività erano in larga parte non vere e quindi i soldi sarebbero stati fatti scomparire, e quindi Shahidullah è stato condannato a 14 anni di carcere e Osman Shaneshah, 56 anni, che era l'amministratore delegato, a 16 anni di carcere da appunto la giustizia anglosassone.
E adesso invece parliamo di un acquisto che ha dell'incredibile, perché IBM sembra che abbia comprato un cappello rosso per 34 miliardi di dollari. Neanche il cappello parlante di Harry Potter costa così tanto.
Non è che sembra, perché l'annuncio, nonostante diverse smentite nei mesi precedenti, è diventato ufficialissimo. IBM ha diffuso un comunicato in cui dato notizia di aver raggiunto un accordo per acquistare per 34 miliardi di dollari, che rappresentano il 63% tra l'altro di premio rispetto al prezzo dell'azione, Red Hat, per chi conosce un po' il settore dell'open source, è una delle storiche aziende
quindi non era un copricapo
no, è una delle storiche aziende che lavora nel comparto dell'open source, che produce pacchetti di software appunto basati sull'open source, fondata nel 93 e oggi ha 2,9 miliardi di fatturato, è stata pagata ben oltre 10 volte il proprio fatturato e la cosa interessante è l'analisi che fa di questo accordo l'Economist, che dedica un ampio articolo a questa operazione sostenendo che con l'acquisizione da parte di IBM di Red Hat si potrebbe creare una sorta di Uber Cloud, la definizione sostanzialmente una la creazione di una vera e propria piattaforma software dove si acquista la soluzione basata sul sistema operativo Linux all'asta e miglior offerente a seconda delle domande, e insomma questo potrebbe permettere di avere accesso a supporti software molto competitivi e molto meno cari di quelli dominanti sul mercato. Su questo c'è un vero e proprio braccio di ferro ovviamente con Microsoft, in particolare con Microsoft Azure, che è la piattaforma di cloud che è stata lanciata dalla casa di Seattle, e con Amazon Web Services. Tutto si lavora tutto online, tutto viene conservato e viene prodotto online, e quindi i dati diventano sempre più interessante, il posizionamento e la possibilità di accedere al cloud a prezzi scontati, e questo sarebbe uno degli obiettivi secondo l'Economist dell'IBM nell'acquisizione di Red Hat.
Restiamo online in chiusura di questa puntata del giorno delle locuste, perché dobbiamo chiudere con i risultati di Facebook. Delude il fatturato, ma boom di utili ben oltre le attese.
Sì, mi sembravano degni di nota perché innanzitutto perché per la prima volta, presentando i risultati, degli ultimi trimestri. È la prima volta da più di un anno che Zuckerberg non inizia la sua conferenza con gli analisti parlando del problema della sicurezza dei dati, della privacy e del controllo dei dati. Insomma, sembra il primo incontro con gli analisti che chiude la vicenda Cambridge Analytica, almeno secondo il punto d'osservazione del fondatore di Facebook, ma molto interessanti secondo me sono i numeri, anche molto preoccupanti, perché nel trimestre Facebook ha realizzato utili molto superiori delle stime, è arrivata a 5,1 miliardi di dollari in un solo trimestre, vorrei sottolinearlo, un solo tre mesi, 5,1 miliardi, in crescita del 9% sullo stesso periodo dello scorso anno. È vero che appunto c'è stata una leggerissima flessione del fatturato, 13,7 miliardi, mentre la previsione era di un 13,8, cioè sostanzialmente si sarebbe perso uno 0,1 miliardi di fatturato, ma è forse ancora più inquietante il fatto che a fronte di un fatturato di 13,7 miliardi si sia riusciti a produrre ben 5 miliardi di utile, come dire, la macchina da soldi incredibile sulle spalle degli utenti di Facebook.
E così, ridendo e scherzando, siamo arrivati al termine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste, puntata che avete ascoltato in diretta, ma che in realtà era registrata, ma che però sembrava in diretta. Ci ritroviamo invece la prossima settimana, come sempre, di venerdì, sempre in questo orario, questa volta presenti nello studio in tempo reale, caro professor Di Stefano, nell'atto di augurarlo una buona giornata e un buon weekend. Io mi prostro, come sempre, di fronte alla sua infinita grandezza e le auguro il meglio assoluto.
Non ho capito perché, comunque buon weekend a tutti. What's down that road?